Sono a Perugia per un incontro di un progetto europeo che si chiama Positive Messengers. È un incontro molto interessante che riguarda l'uso dei termini, soprattutto delle espressioni d'odio, in contesti particolarmente delicati, in particolare nel caso di specie con riferimento al trattamento dei migranti e delle discriminazioni in genere. Allora vorrei, in queste riflessioni che ho sviluppato magari più diffusamente questa mattina, trattare di 10 punti. 10 punti che secondo me sono molto importanti per delineare questo problema dell'odio non soltanto nei social network, ma dell'odio anche nelle comuni relazioni che si stabiliscono in rete, ma anche fuori dalla rete. Secondo me questi 10 punti sono fondamentali per iniziare un dialogo, per iniziare una ricerca. Sono utilissimi nei confronti degli adolescenti, ad esempio come percorso formativo, soprattutto quando si avvicinano ai social network o all'utilizzo delle nuove tecnologie. Andiamo per punti, quindi, in maniera molto 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 semplice. Primo punto da comprendere è il ruolo della tecnologia nella diffusione dell'odio e quindi la potenza della tecnologia. L'odio e la diffusione dell'odio non è cambiata nei contenuti molto spesso, ma è cambiata in seguito all'influenza della tecnologia. In particolare, io questo primo punto l'ho suddiviso in altri 6 sottotemi che secondo me sono da valutare tutti. In particolare, la potenza della tecnologia fa sì che nell'ambiente, nel dialogo, nell'ambiente dove circola l'odio, ci sia una percezione alterata dell'ambiente tecnologico che si sta utilizzando, ci sia un'amplificazione del messaggio e quindi un'amplificazione del danno, ci sia una persistenza del dato e dell'informazione, ci sia una socializzazione o viralizzazione del crimine e della cooperazione criminale, ci sia un abbassamento sensibile dell'età di utilizzo di strumenti che sono in realtà sempre più sofisticati e in particolare c'è un ripensamento completo delle idee di relazione, di contatto, di identità e di amicizia. Allora, cominciamo a guardare questi primi 6 punti correlati al primo grande ambito che è il rapporto tra tecnologia e odio. Allora, percezione alterata dell'ambiente, che cosa significa? È quello che viene chiamato l'effetto disinibitorio delle tecnologie, ossia chi entra in rete o sui social network ha a volte una percezione alterata della distanza, del dialogo con l'altra persona, dell'effetto che può avere il suo messaggio e spesso tiene comportamenti o toni o frasi in quel contesto che non terrebbe nella vita reale e nel rapporto fisico con le persone. Amplificazione del danno è semplice da capire, vuol dire che rispetto anche alle offese di persona, un'offesa fatta veicolare in rete è molto molto più potente e quindi per la vittima è molto più sentita. La rete ha una capacità di amplificazione del messaggio che è enorme. Persistenza del dato, già lo dicevo anche in altri podcast o in altri video, è il dato che non si riesce più a rimuovere, permanenza o persistenza dell'informazione, e che causa, ad esempio, nell'odio anche un ritorno dopo molto tempo, un ripresentarsi dell'odio, anche quando uno meno se lo aspetta. La socializzazione del crimine o la cooperazione nell'odio è che l'odio diventa virale, si crea un esercito di persone coalizzate che riprendono quelle informazioni e le fanno circolare. Abbassamento dell'età nell'uso delle tecnologie sempre più sofisticate, questo è importante. L'Istat da tempo dice che gli smartphone e le tecnologie sono regalate oggi ai bambini dai 6, 7, 8 anni, quindi oggi un ragazzino di 10 anni già è perfettamente inserito nel mondo tecnologico, ma spesso il fornire a questi ragazzi una tecnologia così sofisticata non corrisponde a una maturità anche nell'approccio, nella consapevolezza, nelle relazioni, nella sessualità, che è in realtà indispensabile. Infine, ripensamento delle idee di relazione, di contatto, di identità e di amicizia. La tecnologia comporta che sia necessario ripensare a che cos'è l'amicizia in rete e sui social network, a che cos'è l'identità, soprattutto per la facilità di modificare l'identità delle persone. Anche l'idea di amicizia è completamente cambiata, l'idea di relazione che si crea. Quindi, Primo punto, l'odio è strettamente connesso alla potenza della tecnologia che si manifesta in questi sei primi aspetti che io ho indicato. Secondo punto che caratterizza secondo me l'odio oggi sui social network, la ricerca del consenso, ossia i comportamenti sono visibili, la visibilità del crimine, il comportamento che viene tenuto, ad esempio l'istigazione all'odio per raccogliere consenso, ricerca di un consenso, esibizione dei fatti ed esibizione di ciò che viene detto rispetto al mantenerlo riservato o circoscritto. Io sono del parere che ci sia anche un grosso calo nell'anonimato. Perché un calo nell'anonimato? Perché chi odia oggi tende a farlo con nome e cognome, proprio per questo motivo, perché vuole raccogliere consenso verso la sua persona e verso le soprattutto nell'ambiente che frequenta. Facilità di azione proprio a causa di questa esibizione collettiva del dato, di questa ricerca del consenso. Io dico spesso che le espressioni d'odio sono diventate dei bitcoin, della valuta, perché molto spesso chi odia lo fa per essere riconosciuto, condiviso, likeato, shareato nell'ambiente che ormai tutti frequentano. Quindi, secondo punto che l'odio obbliga l'interprete a ripensare, a rivisitare, è questa ricerca del consenso, questa esibizione per esserci, per ottenere approvazione. Terzo punto, la simmetria di questi reati e di questi comportamenti, cioè di solito i reati d'odio, l'istigazione all'odio, vedono un costante squilibrio di forze. Chi attacca, chi odia, chi diffonde informazioni anche rapidamente grazie alla verità è in vantaggio. Chi si difende, chi cerca di riportare un dialogo pacato, chi cerca di contenere il danno è in difficoltà, alla strada in salita. E questo è interessante, in molti casi addirittura è possibile automatizzare per chi attacca la diffusione di messaggi d'odio. Si pensi allo stalking fatto con messaggi che automaticamente e ripetutamente vengono immessi in rete. Al contempo, chi attacca può sfruttare l'ignoranza della vittima, intesa in senso di non conoscenza degli strumenti tecnologici. Oggi chi ha grosse competenze tecnologiche può avere un vantaggio anche in quel senso, nel caso voglia diffondere odio e voglia colpire una determinata vittima. Quindi, terzo punto, quando parliamo di reati d'odio in rete, parliamo di comportamenti caratterizzati da asimmetria, dal fatto che chi attacca è molto più facilitato e può creare danni molto di più di chi si difende, che fa molta fatica ad arginare questi comportamenti. Quarta regola, quarto comportamento o quarto ambito, i vantaggi che comporta odiare. Molti, la politica, i media, si stanno rendendo conto che odiare in rete e diffondere determinati tipi di contenuti è vantaggioso. Cosa significa vantaggioso? Che è molto facile attaccare una persona e immediatamente diffondere false notizie, rumors attorno a quella persona, e quella persona avrà grossa difficoltà a difendersi. È molto facile cercare e trovare determinate persone, anche determinate vittime, ad esempio facendo una sorta di sorting, di catalogazione dei punti deboli di quella persona, per alla fine, come dire, individuare i punti deboli sui quali colpire, sui quali veicolare l'odio. È molto facile conoscere una persona e prendere informazioni senza che quella persona sia avvertita che ciò sta capitando e senza che quella persona sappia che stiamo raccogliendo informazioni per prenderla di mira. È abbastanza facile poi nascondersi in rete, nel caos della rete, dei profili, per nascondersi, per non farsi individuare. Ecco allora che il quarto punto è che sono molti i vantaggi oggi per chi istiga odio, per chi vuole veicolare informazioni anche false nei confronti di una persona. Sesto punto e quinto punto, il sommerso. Parliamo di un ambiente dove il sommerso raggiunge vette altissime. Alcuni studi parlano anche dal 70 al 90%. Cosa significa il sommerso? Significa che la vittima non denuncia, non rivela ciò che sta capitando, e di solito il sommerso è condizionato da tre aspetti. Un soggetto non rivela che è vittima di bullismo, di stalking o di odio, di solito per tre motivi. perché si vergogna, perché sono reati che a volte riguardano la sfera sessuale, ma anche la posizione nella società, la discriminazione, vergogna. Non si fida dell'autorità, intendendo l'autorità in senso ampio, non solo come la polizia o le forze dell'ordine, ma l'autorità familiare, gli insegnanti, e poi perché ha paura di un'ulteriore vittimizzazione. Quindi denunciando ha paura che il problema non si risolva, ma anzi gli atti di violenza nei suoi confronti siano ancora più forti. Questo è importante, cioè quello che noi vediamo è di solito la punta dell'iceberg, o quello che noi percepiamo. Sesto punto, l'odio si basa anche sul fatto che molte persone rendono disponibili determinate informazioni, si esibiscono, dicevo prima, in rete, e allora il target, l'obiettivo è molto facile da individuare. Questo perché molti credono che possa esistere il mio profilo, la mia bacheca, il mio spazio, la mia chat, cioè hanno un'idea che gli ambienti che frequentano siano privati, come se ci fosse un diritto di proprietà, una chiusura, degli steccati. In realtà no, non esiste il mio profilo, la mia bacheca, bisogna entrare nell'ottica che tutto è pubblico. Allora, se si entra nell'ottica che tutto è pubblico, che la privacy va, come dire, va ripresa, ripescata e riconsacrata nell'era digitale, quando in realtà siamo in un periodo storico dove la privacy è in crisi, e questo comporta un innalzamento delle difese, secondo me molto, molto importante. Occorrerebbe superare questo approccio che per cui uno crede che tutto quello che fa anche in un profilo privato, in una chat, possa rimanere chiuso. Se si muove dall'idea che tutto è pubblico, anche l'odio, i comportamenti vengono condizionati e verrebbero condizionati. Settimo punto, si è persa l'idea del rispetto del dato altrui, anche quando si parla di odio, cioè non c'è più l'idea che oltre alla nostra privacy, alla protezione dei nostri dati, vadano protetti anche i dati altrui. Cioè non è soltanto un problema di privacy nostra, ma anche il problema che costantemente sul nostro telefono, sui nostri computer, ci transitano dati e informazioni altrui che noi dovremmo proteggere, non dovremmo continuare a fare circolare, soprattutto se vediamo che sono informazioni dannose, che se riguardassero noi non le faremmo circolare. L'interruzione di catene di diffusione di video, di fotografie, è uno dei modi migliori per rispettare la privacy altrui. Quante istigazioni all'odio e quante espressioni d'odio si basano proprio sul recupero di informazioni sensibili e private, anche occasionale, di altre persone. Ecco, interrompere questa catena è un comportamento consigliabile. Ottavo punto, la percezione del crimine. Allora, in molti credono che offendere le persone, veicolare odio, non sia un crimine vero e proprio, sia magari un comportamento maleducato, ma che la legge non si applichi ai social o agli ambienti frequentati. Questo è il primo sbaglio. Siamo in presenza di veri e propri reati molte volte. Non siamo in presenza di scherzi, di atti di goliardia, di satira, di prese in giro. Molto spesso non vi è la percezione che ciò che si sta facendo, sia che si tratti di bullismo, di cyberstalking, di istigazione all'odio, sono veri e propri reati. Penso ai tentativi di estorsione per ottenere magari altre fotografie o video, ai ricatti, alla diffamazione, ai numerosi anche disegni di legge o leggi che stanno cercando di far comprendere come determinati comportamenti tecnologici siano in realtà reati. Quindi non confondere mai quello che è lo scherzo, che può far sorridere anche la vittima, tra virgolette, o ai veri e propri reati che creano nella vittima un senso di disagio, sino ad arrivare a connotare vere e proprie patologie, a fare star male la persona. Nono punto, occorrerebbe ripensare, come dicevo prima, al concetto di identità e il concetto di identità credibile o meno, perché l'ambiente tecnologico permette con estrema facilità di creare false identità o di ingannare una persona anche con una falsità parziale dell'identità. Non abbiamo nel mondo tecnologico la possibilità di validazione dell'identità che abbiamo nel mondo fisico. Ecco allora che, oltre alla cautela che dicevo prima di mantenere privati i nostri dati per non esporci a odio, adottiamo anche una grande cautela nei confronti delle persone con cui ci relazioniamo, tenendo in considerazione che è possibile che quelle persone non siano quelle che veramente dicono di essere, che abbiano caratteristiche differenti. Ultima regola, in un certo senso, valutare con cura quali sono i problemi tipici portati dalle tecnologie nel contesto nel quale noi operiamo. In particolare, riflettere un attimo sugli esempi che ci sono dati. Come usano la tecnologia quelli che per noi sono i riferimenti, riferimenti culturali, riferimenti scientifici, riferimenti che vediamo in televisione o che studiamo, cercare sempre dei buoni esempi. Questi buoni esempi servono per anche togliersi un po' dalla massa e da un utilizzo distorto o non corretto che in gran parte delle situazioni oggi viene fatto della tecnologia e viene fatto per il motivo che dicevo prima, per la raccolta di consenso. È importante anche comprendere in maniera piena il DNA, il cuore delle tecnologie che noi utilizziamo, perché meglio le conosciamo, più ci possiamo riparare anche dall'odio. Pensate ad esempio alla conoscenza della capacità di amplificazione, a cosa significhi un retweet o a che funzione possa avere, importanza possa avere una condivisione di un'espressione d'odio, una condivisione con tutti i nostri contatti che poi in maniera virale continuano a condividere. Quindi il conoscere bene il meccanismo tecnologico ci permette di crearci anche degli anticorpi che si possano utilizzare per cercare di abbassare l'asticella della tolleranza, visto che oggi l'odio sta raggiungendo delle vette molto molto importanti. Questi erano un po' i temi che ho trattato in questi 2 giorni a Perugia, molto molto interessanti e in estrema sintesi, secondo me seguendo queste 10 regole, questi 10 punti, il quadro diventa molto molto più chiaro, sempre ricordando però che è un quadro che anche se tratta di odio, di crimini tradizionali, non può mai essere separato dalla conoscenza delle tecnologie.